Va ora in onda l'Angolo della Scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Presenta il professor Massimo Emanuelli.
Ciao ciao a tutti da Massimo Emanuelli, bentornati all'Angolo della Scuola, un programma per studenti, genitori, insegnanti e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Questa sera due ospiti, Sergio Meazzi, vicepresidente del municipio 6 del Comune di Milano e assessore alla cultura, e Ludovico Peregrini, il mitico signor No del Rischiatutto. Abbiamo già in linea Sergio Meazzi, buonasera, ciao.
Buonasera, ciao, ciao a tutti.
Sergio Meazzi è milanese, la trasmissione parte da Milano, adesso siamo in onda a livello mondiale sul web, ma parliamo di Milano, il baricentro rimane milanese.
Sì, sono milanese, sono nato a Ciampellino, come appunto dei famosi attori e cantanti che sono nati e hanno anche transitato di qui a Battantuono, per esempio, e Gaber che ha poi fatto questa bellissima canzone, no? del vaccino del Ciampellino.
Pietruccio Montalbetti dei Dick Dick, abitato anche lui a Giambellino, mi raccontava qui in trasmissione che anche Lucio Battisti per un certo periodo ha vissuto al Giambellino.
Ecco, questa è una conferma che il Giambellino appunto è una fucina di talenti e di cultura, nella musica, nel teatro, nello spettacolo, nella televisione, nel cinema, insomma è l'orgoglio appunto di essere nato a Giambellino a questo punto.
Sposato, con figli, quanti?
Sposato con due figli, una femmina maschio, la femmina laureata e il maschio all'università, felicemente sposato dal 1989.
Ricordi scolastici sia come studente che come genitore. Le scuole frequentate, sempre al Giambellino?
Sempre al Giambellino, io sono un ex studente della Convinto Rinascita.
Dove ho insegnato anch'io?
Dove hai insegnato anche tu esattamente. È una grandissima scuola, una scuola di vita, un'esperienza indimenticabile. Tanto indimenticabile che, guarda, ti do un aneddoto: proprio pochi giorni fa ci siamo ritrovati tutti gli ex compagni di classe di Rinascita a festeggiare i 50 anni, perché ovviamente io sono nato nel 66 e come tutti i miei compagni quest'anno festeggiamo i 50 anni di compleanno, ci siamo ritrovati tutti a festeggiare appunto questo evento e erano presenti tantissimi ex compagni, è stata una cosa molto bella ed è un po' la traccia che Rinascita ci ha lasciato, il coinvolgimento, il fatto comunque appunto dell'amicizia, della condivisione, dei valori. È una grande scuola di vita, una grande scuola di autogoverno. E guarda, nel periodo in cui ho presentato questa scuola, la cosa carina è che già allora ci insegnavano le tecniche di comunicazione e quindi ci insegnavano a parlare in pubblico con quali tecniche appunto utilizzare lo strumento del parlare in pubblico, e credo che, insomma, se ci pensiamo un po' di anni fa, questa cosa ha precluso un po' i tempi ed è stata assolutamente una scuola, oserei dire, rivoluzionaria in questo senso, non solo in questo senso.
Infatti, te lo confermo sempre in anticipo sui tempi, quando ero io 10 anni fa lì, abbiamo fatto, credo sia stata la prima, senz'altro a Milano, non so se a livello nazionale, ma una delle prime web radio scolastiche.
Esattamente, ora mi hanno detto appunto un giornale che è dedicato agli studenti e anche ai genitori, dove ho avuto il piacere anche di scrivere, e con stupore poi della mia ex professoressa che insegnava ancora lì quando io avevo i miei figli, diceva: guarda, proprio tu che scrivi su un giornale, è proprio vero che la vita riserva tante sorprese. Era una delle battute, diciamo, che era ricorrente, ma questo era un giornale che è un giornale che parla di approfondimenti, di avvenimenti, e ci sono anche delle interessanti riflessioni sia da parte dei genitori che da parte degli studenti. L'esperienza è molto bella, anche quando ci sono stati i miei due figli. È una scuola veramente che ha formato un sacco di ragazzi, e soprattutto quando poi vanno alle superiori, io ho trovato una particolarità di questa scuola. I primi periodi miei hanno fatto tutti e due liceo classico Manzoni, i primi periodi sono stati veramente duri, perché Rinascita è una scuola un po' particolare, una scuola che ti lascia fare, una scuola, e quindi quando entri poi appunto in un liceo classico un po' tradizionale come Manzoni, hai degli spazi molto chiusi, i primi tempi sono veramente duri. Passato questa fase, diciamo, di novità, e che quindi devono avere anche un minimo di assestamento, dopodiché io sono dell'opinione che i ragazzi usciti da rinascita volano, perché hanno veramente una marcia in più, cioè questa fase di, comunque di autonomia che questa scuola insegna rimarrà per tutta la vita.
La radio è fatta di momenti musicali, non possiamo che non ascoltare un brano che evocavi tu prima, la ballata del Ceruttigino, Giorgio Gaber.
L'angolo della scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola.
Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett, e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno che sta a Milano, al Giambellino, il Ceruttigino.
Il suo nome era Ceruttigino, ma lo chiamavan Drago. Gli amici al bar del Giambellino dicevan che era un mago.
Era un mago.
20 anni biondo, mai una lira per non passare guai. Fiutava intorno che aria tira e non scopava mai. Il suo nome era Ceruttigino, ma lo chiamavan Drago. Gli amici al bar del Giambellino dicevan che era un mago.
Era un mago.
Una sera in una strada scura, occhio, c'è una lambretta, fingendo di non aver paura, il Ceruti monta in fretta. Ma che rogna nera quella sera, qualcuno vede, chiama, veloce arriva la pantera, e lo beve la madama. Il suo nome era Ceruttigino, ma lo chiamavan Drago. Gli amici al bar del Giambellino dicevan che era un mago.
Era un mago.
Ora è triste e un poco manomesso, si trova al terzo raggio, è lì che attende il suo processo, forse viene fuori a maggio. Si è beccato un bel 3 mesi il Gino, ma il giudice è stato buono, gli ha fatto un lungo fervorino, è uscito. Il suo nome era Ceruttigino, ma lo chiamavan Drago. Gli amici al bar del Giambellino dicevan che era un mago.
Era un mago.
È tornato al bar Ceruttigino e gli amici nel futuro, quando parleranno del Gino, diranno che è un tipo duro.
Massimo Emanuelli, l'angolo della scuola, sempre con Sergio Meazzi. Quindi anche come genitore i tuoi figli frequentano Rinascita, qualche ricordo da adulto?
Guarda, diciamo che ovviamente cambiano i tempi, no? Quando io frequentavo Rinascita erano tempi un po' diversi, negli anni 80, insomma, quindi erano delle particolarità legate appunto a questi periodi, ma e ovviamente, insomma, secondo poi l'hanno fatto i miei figli, l'hanno fatti in altri tempi, cambiano i professori, cambiano ovviamente le abitudini. Ma la cosa secondo me particolare di questa scuola appunto è il fatto che comunque c'è una solidarietà diffusa nel corpo dei ragazzi e quindi una consapevolezza.
il municipio 6 non è solo il Giambellino. Intanto spieghiamo ai radioascoltatori, perché non riguarda solo Milano, ma riguarda anche altre grandi città d'Italia. I municipi non sono più consigli di zona o consigli di quartiere, ma municipi.
Esatto, questa nuova, diciamo, norma, questa nuova riforma che è stata in qualche maniera portata avanti dall'ex consigliatura comunale, è stata votata e passata, quindi c'è questa nuova riforma e si arriva ai nuovi municipi, precisamente come altre città, come Roma ce l'ha già, Torino, Genova, insomma, diciamo che ci siamo in qualche maniera equiparati ad altre realtà. Qui però vorrei fare una precisazione perché mi sembra molto importante. La forma ovviamente di governo, diciamo, dei territori è sempre molto importante. I consigli di zona sono nati, voglio dire, nei lontani anni 80, più o meno in quel periodo.
Sì, esattamente.
Quella struttura che era faceva parte del consiglio di zona, che del resto anche mio padre ne ha fatto parte, qualità di consigliere ai tempi, erano delle strutture assolutamente efficienti ed erano delle strutture dove godevano di forte autonomia, tanto più che infatti i consigli di zona sono nati proprio per aumentare le autonomie nei distretti, voglio dire, della Milano. Purtroppo poi negli anni successivi questo tipo di autonomia è stata in qualche maniera evirata e quindi le competenze piano piano sono passate centralmente hanno di fatto svuotato i consigli di zona poteri anche esecutivi e quindi sono diventato un contenitore sostanzialmente molto vuoto.
Lo confermo perché le ho vissute anch'io queste cose. Dicevi tuo padre il consiglio di zona, ma i consigli di zona a Milano erano 20, poi a un certo punto hanno accorpato diverse zone e quella che era la zona 17 è stata accorpata con la zona, se non ricordo male, 18, la Barona, e a volte sì, a volte però non trovo che chi ha fatto questo decentramento giusto, perché c'è uno spicchio che si avvicina più verso il centro, ad esempio dove abito io per un numero sono in zona 6 e non in zona 7.
Certo, ci sono addirittura marciapiedi, uno di destra di una zona e uno di sinistra di un'altra zona, e questo è effettivamente, ma tanto bisogna tenere in considerazione zona 6, e quindi il municipio 6 oggi ha 150.000 abitanti, precisamente il doppio di Savona, ed è una città vagamente con gli stessi abitanti di Modena, vado più o meno a Spane, credo di non sbagliarmi per nulla, e ha appunto queste particolarità le zone dove abbiamo tutti quanti, tranne la zona 1, per evidenti ragioni, un pezzo di periferia, qualcuno non la vuole più chiamare così, ma diciamo cintura per essere magari appunto equilibrato, e poi ovviamente questo spicco si spinge va verso il centro e quindi raggruppa, diciamo, dei centri sociali molto diversi, e ovviamente le difficoltà tenendo in considerazione appunto della massa, voglio dire, della popolazione che è abbastanza imponente, ovviamente ci sottopone anche inevitabilmente a parecchie fatiche. Quindi ecco perché dicevo prima, nel momento in cui tu svuoti il contenitore del consiglio di zona e non dai potere, diventa di fatto la prima muraglia alle esigenze del cittadino, no? Ma molto spesso ovviamente il cittadino, quando veniva qui, non avevamo strumento per poter, diciamo, in qualche maniera fare le cose che in qualche ci chiedeva. E quindi questo è stato, secondo me, una possibilità col freno a mano molto molto tirato. Ora, con i municipi l'idea è quella un pochino di cambiare tutta la struttura, è cambiato anche dal punto di vista della situazione interna, e quindi c'è una giunta che esegue delle delibere, e anche le commissioni e anche il consiglio hanno dei ruoli un pochino differenti rispetto a prima, quindi c'è uno snellimento dalla parte burocratica. Direi che sostanzialmente sono quattro macro interventi che sono legati alla cultura, alla scuola, ai servizi sociali e allo sport, sono questi grandissimi pezzi di competenze, e poi ci sono altri tipi di competenze che magari sul municipio sono un po' meno, diciamo, se non so, mi viene in mente per esempio il lavoro, ma anche lì poi ci sarebbe da fare un ragionamento, che è un pochino, diciamo, una delega e una competenza con meno possibilità su un municipio, ma insomma in linea generale queste quattro grandi aree di intervento sono quattro grandi aree importanti per la vita dei cittadini.
E di queste quattro aree di intervento e soprattutto di cultura e scuola parleremo dopo un altro brano musicale, e rimaniamo sempre al Giambellino, un brano dei Dick Dick dell'amico Pietruccio Montalbetti che saluto.
Sai come Sapevo cosa fare, fra divise blu, le giacche lunghe di lame, ho visto te, miraggio bianco intorno a me. Sai cos'è l'isola di Wales? È per noi l'isola di occhi c'era un sì, pioggia di farfalle intorno a noi, mi davi la tua gioventù, nessuno mi ha fermato più. Sai cos'è l'isola di White? È per noi l'isola di gioventù, di chi canta hippie, 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 hippie. Sai cos'è l'isola di White? È per noi l'isola di chi ha negli occhi blu della gioventù.
Allora, intanto sì, abbiamo in cantiere due iniziative culturali, ne vuoi parlare?
Sì, molto volentieri. Noi l'idea, diciamo, dello sviluppo della cultura in zona, io la vedo così. Io credo che la cultura sia un grandissimo contenitore con dentro tantissime cose. E se io faccio una mostra, faccio un pezzo di cultura. E io credo invece che la cultura sia, come dire, aprire le finestre e quindi fare un'emorragia. Cose. Faccio un esempio, quando noi parliamo di cultura mi viene in mente la cultura alimentare, sempre cultura, oppure cultura allo sport, cultura alla scuola, cultura del lavoro, cultura del vivere comune, quindi insomma la cultura è, voglio dire, all'interno della cultura ci sono appunto tutti i vari ingredienti che necessitano per vivere collettivo. Ecco, noi l'idea che abbiamo proprio della cultura è proprio questa, no? Una cultura dove sviluppiamo tutte le tematiche che ho appena elencato. Per esempio, noi abbiamo fatto un'operazione sabato sul Parco Stronzi con Legambiente, dove siamo praticamente entrati nel municipio grazie alla collaborazione di Legambiente e la collaborazione di AMSA a pulire il parco dai tappi, perché molto spesso purtroppo bevono le visite, bevono la birra e i tappi si conficcano nel terreno, perché non faranno una pulizia, e abbiamo fatto per ragione dei cittadini, dei alpini e delle comunità presenti appunto in quel momento nel parco, e quindi c'era per esempio la comunità ecuadoregna che ci ha dato una mano con le pittorine di legamento e abbiamo pulito tutto il parco. Ecco, io penso che questo sia stato un elemento molto elevato di cultura, perché abbiamo in qualche, diciamo, in qualche maniera intervenuto in un parco e abbiamo provato a diffondere la cultura appunto all'ambiente, la cultura al verde e la cultura alla pulizia dei parchi, che mi sembra una questione all'ordine del giorno.
C'è un altro elemento che io volevo sottolineare: le iniziative culturali sono anche aggreganti, perché in alcuni quartieri, se riusciamo appunto a realizzare queste iniziative, la gente si frequenta, perché Milano, a parte il fatto che è una statistica apparsa sui media nazionali, Milano batte Roma, non lo dico per partigianeria, ma negli ultimi anni Milano è migliorata mentre Roma è regredita. Ma se riusciamo anche a aggregare i cittadini con iniziative culturali, ben venga.
Assolutamente sì, c'è un bisogno inaudito di questa cosa. E a volte una città metropoli come Milano abbiamo il problema della sicurezza. Quando parlo di sicurezza io la vedo più come un'inclusione sociale che una vera e propria sicurezza, ma tuttavia riconosco il fatto che, voglio dire, in alcuni punti effettivamente questo è un elemento molto molto sentito. Beh, io penso che appunto il fatto di aumentare la partecipazione dei cittadini sia anche un modo per sconfiggere, voglio dire, le paure e qualche maniera incute timore e paure. Proprio occupare luoghi di persone, io credo che sia un momento, voglio dire, in qualche maniera di tutela del territorio, di tutela del parco pubblico. Il fatto appunto che, voglio dire, ci sono delle persone che per esempio condividono uno spazio verde, io credo che soprattutto nei punti magari dove noi abbiamo, voglio dire, delle difficoltà dal punto di vista appunto dell'inclusione sociale, io penso che sia assolutamente una cosa necessaria e utile, e credo che sia anche importante chiedere ai cittadini di poter sviluppare insieme all'amministrazione pubblica appunto una condivisione di luoghi pubblici, e questo credo che sia una cosa che noi dobbiamo promuovere in tutte le sue forme. E in parte, guarda, dico, qualche cosa noi l'abbiamo già fatta, per esempio sul pezzo che abbiamo su Piazza Tirana e sul Largo Balestra. Noi abbiamo fatto un'operazione, un tavolo con i commercianti, dove loro ovviamente ci sottopongono i loro problemi, dove loro ci informano degli avvenimenti, e nello stesso tempo proviamo a fare dei momenti di socialità all'interno di questi quartieri. E per esempio l'iniziativa che abbiamo fatto con Lega Ambiente, il primo appuntamento è il Vasco Stronzi, ma il secondo appuntamento sarà il Largo Balestra e il terzo Piazza Tirana. Cioè proprio vogliamo andare in quei punti dove effettivamente il problema di inclusione sociale è molto più sentito, e lo vogliamo fare insieme ai cittadini, insieme ai commercianti, insieme alle associazioni, insieme ai ragazzi delle scuole, insomma, cercando appunto di aggregare tutti per far vivere questi luoghi, per non tenerli deserti e occupati da persone che non sono spesso molto gradite.
Un altro brano musicale, poi continuiamo a chiacchierare.
Nel semindu, dite se tu una donna e mi supe, e se che guai d'alteri se matti, allora per di che se mintri, a Porta Romana, a Porta Vittoria, a Porta Vigentina, in piazza Napoli, in piazza Susa, in piazza Martini, che era il Mesio, che il campinava, una bella la forza dell'amore,
la forza dell'amore,
la forza dell'amore,
o cugno
sul tetto del dom, incontro luce te pare che tu non, un uomo incinto de quater mes, fu la sotana de stava inglese, uè, a Porta Romana, a Porta Vittoria, a Porta Vicentina, in piazza Giusa, in piazza Martini, che era il Mesio,
che
tampinava
una filovia,
che è appena uscito dal neurodeliri,
il
Gabu Tantan,
il Gabu Tantan,
uè, la forza dell'amore, del dom. Si te me di che sei tolu velon, a mi me par che l'è del merlu, che il gagno chi che saremi in due. Uè, a Porta Romana,
che sei più bella,
a Porta Vittoria,
che sei più bella,
a Porta Vicentina,
che sei più bella,
in piazza Napoli,
che sei più bella,
in piazza Le Susa,
che sei più bella,
in piazza Martini,
che sei più bella,
che era il mesio,
che era il mesio,
che tampinava,
che tampinava,
che tampinava un chisa,
che tampinava un chisa,
appena uscito dall'eurodeliti,
ha
avuto tant'anni, la forza dell'amore,
la forza dell'amore,
la forza dell'amore,
Parlavamo delle scuole del municipio. Oltre alla Rinascita, io conosco l'Oriani Mazzini, che è un istituto superiore. Poi quali altre scuole abbiamo? Abbiamo la scuola materna Zuara, ne abbiamo tante, perché appunto su una popolazione di 150.000 abitanti...
Guarda, sì, ne abbiamo tante, abbiamo la scuola Narcisi, la Verde Siciliani, la scuola di Bergognone,
il liceo Marconi.
Citato, ma sono veramente
credo veramente. Sia in zona anche la Cardarelli, anche
sì.
Il liceo Vittorini.
Ecco, Vittorini, noi abbiamo provato a fare anche qua un ragionamento nella scorsa consigliatura e mi auguro, sono quasi certo che andrà avanti io ovviamente in questa consigliatura, con i fondi del diritto allo studio. Noi abbiamo fatto un'operazione, non so se siamo forse stata l'unica zona, dove abbiamo sostanzialmente stabilito che i fondi del diritto allo studio andavano legati appunto a dei progetti e con delle premialità. Le scuole, diciamo, che ne avevano più bisogno, era, secondo il nostro punto di vista, molto più giusto ricompensarle con più denari. E questa per esempio è una delle cose che ci tengo, perché in virtù di quello che ci dicevamo prima, no? Che le zone che oggi i municipi sono degli spicchi, dove tu hai la parte del centro, chiamiamola città, che da noi potrebbe essere, non so, il pezzo di Solari, per capirci, Papignano, hai poi, voglio dire, nel contempo un pezzo legato per esempio alla scuola Narcisi, no? All'estrema periferia o cintura del Lorenteggio, dove è del tutto evidente che il bacino d'utenza è radicalmente diverso e dove è del tutto evidente che i bisogni delle scuole sono radicalmente diversi. E quindi noi abbiamo pensato, per esempio, di poter in qualche maniera incentivare anche economicamente le scuole più di cintura che ne hanno più bisogno. E questa cosa ha funzionato, perché nel report che abbiamo fatto nella scorsa consigliatura di chiusura, le gente di tutte le scuole hanno molto apprezzato. E la cosa che a me è piaciuta molto è stato per esempio l'intervento della scuola in centro, dove ha detto: noi abbiamo riconosciuto tuttavia, e effettivamente eravamo su questo piano un pochino penalizzati, ma secondo il nostro punto di vista è stato molto giusto fare questa cosa, perché è un impatto di grande solidarietà e di grande attenzione effettivamente ai problemi sul territorio. Ecco, questa è una cosa che io ci tengo sempre a dire, proprio perché secondo me, ecco, noi dobbiamo in qualche maniera governare i processi, e i processi non sono sempre tutti uguali, e dobbiamo avere la capacità di intervenire con più energia laddove effettivamente ci sono più bisogni da poter sviluppare.
E mostre, perché io l'anno scorso ho partecipato ad alcune mostre fatte in zona, quelle che avete in cantiere.
Allora, noi abbiamo due spazi, uno è 600 in piazza Enrico Berlinguer e ne abbiamo uno all'ex Fornace su Navigli. Sono due spazi che funzionano benissimo, sono dedicati alla cultura, associazioni, singoli cittadini possono disporre di questi spazi, possono sviluppare le loro mostre, possono sviluppare le loro iniziative. Crediamo che questo sia un elemento di partecipazione, come dicevamo prima, e anche nelle forme culturali di espressione del singolo individuo. Adesso ne abbiamo per esempio una bellissima mostra, Città Visibile, di Filippo Cristini, e poi avremo un'altra bellissima iniziativa che è legata alla diffusione delle visite virtuali sul Medioevo, arte, storia e simboli. E praticamente sono degli incontri dove si hanno degli argomenti e dove vengono affrontati con un calendario che va dal 2016 al 2017 addirittura. Tutti i venerdì ci saranno questi incontri, tutti completamente gratuiti, tutti aperti al pubblico. Chiunque ha voglia di sentire narrare delle nozioni storiche, può tranquillamente andare a usufruire dello spazio 600 in piazza Berlinguer per l'iniziativa appunto del Medioevo, e può ovviamente seguire gratuitamente questi incontri legati appunto al Medioevo. Il primo appuntamento è il Cavaliere del Diavolo e l'Acqua Santa, quindi una scultura gotica a Milano. Poi ci sono i simboli del Medioevo, il potere dello sguardo, le opere, i giorni, insomma diciamo che è un calendario molto ricco. E poi continueranno appunto le mostre, dicevo appunto Filippo Crispini partirà sempre in piazza Berlinguer, mentre alla Fornace abbiamo per esempio il Consolato di Islanda che farà una mostra fotografica a partire appunto dal 5 di novembre. L'ex Fornace in piazza Davide Padresa al 16, è una struttura molto bella, molto moderna, e anche l'ingresso è assolutamente.
L'ultima domanda esula un po' dalla nostra chiacchierata scolastica e politica, ma introduce l'ospite, un milanese. Lui abita in centro, ha sempre abitato in centro, Ludovico Peregrini, il mitico signor No del Rischiatutto. Inizia Rischiatutto, quindi intervisteremo sulla scuola il signor No. Di Rischiatutto tu che ricordi hai?
Io sì, me lo ricordo, ovviamente ero un po' piccolino.
Sì, ma anch'io. Ma come mai c'è rimasto, me lo diceva anche Fazio, nella memoria? Era una televisione, secondo me, parlo da insegnante, molto più istruttiva di quella di oggi. È una bella trasmissione, se noi ce lo ricordiamo, è che eravamo molto piccoli.
Sì, io credo, in realtà, sì certo, era sicuramente una trasmissione e in qualche maniera era anche fatta bene, no? Fatta da grandi professionisti, perché io vorrei sottolineare, la RAI era veramente... forse ancora oggi, insomma, un'azienda dove ci sono veramente dei validissimi professionisti che lavorano. Io credo anche ovviamente che probabilmente ce lo ricordiamo proprio perché gli eventi erano magari un pochino ridotti e quindi quei pochi che c'erano erano un pochino più sentiti. La concorrenza probabilmente delle reti non c'era tanto, per cui insomma io mi ricordo erano tre reti. Di lì insomma in qualche maniera devi passare e quindi probabilmente anche quello ovviamente... eravamo più incentivati a vedere queste trasmissioni proprio perché la concorrenza ce n'era di meno e che quindi, voglio dire, il nostro focus era su questi programmi. Io credo che, voglio dire, ci sono state delle trasmissioni, Rischiatutto per esempio ne è una, che hanno anche in qualche maniera aumentato la percezione e ha modificato anche le coscienze degli italiani, ha elevato in qualche maniera anche il grado di apprendimento delle nozioni e in qualche maniera ha istruito, ha reso conoscente, ecco, ha reso conoscente forse è il termine esatto, no? Quando noi appunto vediamo o sentiamo qualcuno che risponde a una domanda a cui noi ovviamente non sappiamo rispondere, è un aumento di conoscenza. Ecco, io credo che questo sia stato una delle trasmissioni più belle proprio per quello, perché era una televisione capace di aumentare le conoscenze a tutti.
Sarà contento Ludovico Peregrini che ci raggiunge tra poco telefonicamente. Io ringrazio Sergio Meazzi e ci salutiamo allora con la sigla del Rischiatutto.
Benissimo, grazie, grazie a tutti voi, grazie a te, è stato davvero un vero piacere.
Ludovico Peregrini, il mitico signor No, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Lei è nato a Como, ma è milanese d'adozione.
Sì.
E le scuole, quindi elementari, medie, poi so che ha fatto l'università, si è laureato in lettere, ma le scuole dell'infanzia e le medie le ha frequentate a Como?
No, a Milano. Io sono solo nato a Como, ma dopo pochi anni, perché c'era la guerra, i bombardamenti a Milano, io sono nato nel 43, e subito dopo,
E come ricorda la Milano della sua infanzia?
Era una Milano molto povera, perché in realtà l'Italia è uscita malconcia dalla guerra, e Milano era proprio da ricostruire, insomma c'era molto disagio economico. Mi ricordo peraltro una città molto tranquilla, da ragazzino giocavo per la strada, pallone, nei giardinetti davanti a casa, cioè c'era una tranquillità assoluta, c'era poco traffico. Cose che oggi sembrano inimmaginabili, perché nel quartiere dove vivo ancora adesso, che è un quartiere abbastanza centrale, quando giocavo a pallone nei campetti con i miei compagni, ogni tanto la palla usciva dal campo e dovevo andarla a raccattare tra le zampe delle pecore, perché c'erano delle greggi che passavano alla periferia di Milano e quindi qualche volta il pallone finiva in mezzo alle pecore. Incredibile.
La Milano degli anni 50, la Milano della ricostruzione e la Milano della televisione. Il 3 gennaio 1954 inizia la televisione con la trasmissione Arrivi e partenze di Michael Nicolas Buongiorno, che poi lei incontrerà sul suo percorso professionale. E era una TV, oltre a Lascio Raddoppia, che era didattico ma anche Rischiatutto, del quale poi parleremo, era una TV didattica, educativa, pedagogica. Siccome io mi rivolgo anche soprattutto con questa trasmissione agli studenti, ai professori, ai genitori, molto diversa dalla TV di oggi. Lei che ha fatto la storia della TV non la trova molto diversa da quella di oggi, quella TV di allora? La radio è fatta di momenti musicali, ho scelto un brano musicale, una delle sigle di Rischiatutto, Amare di meno.
L'angolo della scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola.
Signore, se una volta fossi io, di due persone quello che amo meno, fossi quello che finisce poi per chiedere scusa, magari mi riuscisse di non dare le cose che io sento devo dare, magari fossi io quello che chiede le cose. Quel poco, quella briciola di meno, andare più piano, nel regalarmi agli altri come faccio ormai da sempre, non ce la faccio mai, tocca sempre a me. Amare disperatamente e questo tu lo sai. Signore, se una volta fossi io ad essere secondo in un ritardo, passare dal telefono e non dare uno sguardo, magari mi riuscisse di partire, ma senza quella voglia di tornare che mi ritrovo dentro e addosso ancora prima di andare. Per una volta lasciami pretendere, tenermi mezzo sogno da non spendere, e poi se vuoi mi scuserò ancora. Amare di meno, non tanto ma quel poco, quella briciola di meno. Agli altri come faccio mai da sempre, non ce la faccio mai.
Amare di meno, e ricordi su questa canzone? Io ricordo il libro, siamo anche per presentare soprattutto il libro di Eddie Anselmi e Pino Frisoli, Rischia tutto e parla, è meticoloso, sono pignoli gli autori, non gli è sfuggito quasi nulla e parla anche delle sigle. E Ludovico Peregrini, studente, si è laureato in lettere, un ricordo, è la tesi di laurea, la mia curiosità, su cosa l'ha fatta? Quindi la televisione arriva per caso, ma io ricordo, lo ricordo ai radioascoltatori e lo dico a quelli giovani, che il funzionario della Rai negli anni 50 era Umberto Eco, anche lui. La televisione arriva per caso, tramite un amico, e però lei lavorava all'inizio paradossalmente non con Mike ma con Pippo Baudo.
Ho detto di sì, e quindi è partito questo grandissimo treno.
5 anni di trasmissione, ricordo ai radioascoltatori il libro di Eddie Anselmi di Pino Frisoli, che è esaustivo, di cose da raccontare ce ne sono, ma qualche episodio curioso. L'abbiamo ricordato prima, autore di Rischiatutto e di tante altre trasmissioni di Mike Buongiorno, ma poi da subito assume i panni del signor No e fu un giornalista a creare questo termine.
Sì, signor No venne da un articolo di un giornalista del Corriere della Sera che in una recensione di una puntata disse, poi venne il flessibile Ludovico Peregrini, che è il caso di chiamare signor No, perché in realtà sempre di no alle obiezioni dei concorrenti. A Mike questo appellativo e da allora dice ma ti chiamerò anch'io signor No, e così mi è rimasto addosso questa cosa simpatica, peraltro, perché poi diventano cose simpatiche a lungo andare.
Ludovico Peregrini è anche autore di canzoni, quale scegliamo? È difficile, le canzoni sono un po' come i figli, delle sue canzoni tutti grandi successi, quale scegliamo per mandare in onda e per fare un po' di musica?
Io dirò che forse la canzone cui sono più legato è Anche un uomo, cantata da Mina, per cui ho scritto le parole con grande piacere.
Allora ascoltiamo Anche un uomo, Mina.
L'angolo della scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola.
Spiego.
Volevo ricordare altri programmi realizzati da Ludovico Peregrini con Mike Buongiorno, tutti quiz, tutti i programmi che sono passati per la storia della televisione italiana. Scommettiamo, e anche qui è autore della sigla, se non sbaglio.
Sì, certo, sì, però in questo momento non me la ricordo.
E poi allora poi gliela mandiamo. Le piccole ore erano,
sì,
gli interpreti. Flash, i sogni nel testo. Flash, i sogni nel cassetto, Bis, Super Bis, Super Flash, Pentathlon, Telemike, la ruota della fortuna, tutti per uno, Telemania, Allegria, Bravo Bravissimo, Genius, il migliore. Poi però ha collaborato anche con Gerry Scotti.
Sì, con Gerry Scotti ho fatto lunghi anni di un programma che ha avuto molto successo, che era Chi vuole essere milionario, che era un programma con dei quiz importanti, nel senso che le domande naturalmente erano abbastanza profonde, interessanti, intriganti, ed è stata un'avventura molto, molto interessante, perché con Gerry si lavora in un modo splendido, è una persona colta e divertente. E poi il gioco permetteva di tirar fuori un po' queste curiosità della cultura che mi piacciono tanto, che forse non sono cultura vera e propria, ma sono quelle pieghe che poi rendono magari affascinante un argomento e magari incuriosiscono il pubblico, che dicono ma approfondiamo un po' questa cosa. A me questa idea piace molto.
Quindi tanti anni di televisione, poi a un certo punto una pausa. Cosa faceva in quegli anni forzate? Adesso il grande rientro grazie a Fabio Fazio.
Sì, io ho fatto un paio d'anni di pausa dopo l'ultima puntata di Chi vuole essere milionario, e in realtà forse pensavo già di essere in pensione, chissà, gli stimoli erano un po' calati. Poi un giorno suona il telefono ed è Fabio Fazio che mi invita a pranzo perché vuole parlarmi di lavoro. Noi non ci conoscevamo ovviamente di nome, ma non ci eravamo mai visti. Sono andato a pranzo e mi ha detto: guarda, io vorrei rifare Rischia Tutto, perché penso che sia un programma da riproporre, lo voglio fare con molto rispetto dell'originale e con qualche leggerezza in più, dati i tempi, cose sono vissute in un altro modo, quindi con qualche piccola novità, ma rispettando molto l'originale. E io ho aderito a questo programma, lui mi ha detto ci devi essere, perché tu sei la garanzia che quello è il Rischia Tutto che noi facciamo e non una brutta copia, e io ho accettato, e quindi mi sono lanciato con molta felicità in questa avventura in cui mi trovo molto bene.
Ringrazio Ludovico Peregrini. L'ultimissima domanda: so che lavora tantissimo, sono cambiati i tempi, ma i ritmi di lavoro sono analoghi a quelli del Rischia Tutto storico?
Ah sì, sì, assolutamente, perché se si vogliono fare le cose bene, dalla selezione dei concorrenti, alla stesura delle domande, alla scelta dei materiali iconografici, contributi filmati, eccetera, è sicuramente un lavoro che impegna molto. Però faccio molto piacere, anche perché l'equipe è molto gradevole, e quindi insomma stiamo arrivando al 27 di ottobre, il primo giovedì, quindi andiamo in onda, e con un lavoro febbrile, ma secondo me che potrebbe dare dei bei risultati, speriamo.
Io invito i nostri radioascoltatori a seguire Rischia Tutto, lo seguirò anch'io, e ringrazio Ludovico Peregrini, e ci salutiamo allora con Scommettiamo. Grazie Ludovico.
Grazie mille.
Buonasera.
Grazie. Grazie a voi.
oggi tutto va bene, vincerai. Ma sta attenta però, che qualcuno verrà a prendere la rivincita con te.
Trasmesso l'angolo della scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Ha presentato il professor Massimo Emanuelli.